sono le 9:21 e dovremmo avercela fatta a collegarci con Filomena Sottile. Come avevamo anticipato in apertura, vogliamo parlare dei primi 40 anni della bruttissima legge che consente, si fa per dire, la transizione di genere, ma anche in più in generale della situazione qui in Piemonte. Filomena è di Sei Trans, che è una rete di persone che si occupano di queste questioni. Ciao Filomena.
Ciao a tutti, a tutte, a tutto. Ciao Maria, grazie.
Grazie a te di essere stata con noi. So che, come dire, non è stato semplicissimo. Ci vuoi un po' raccontare di questi primi 40 anni di questa legge?
Ah, allora, cerco di essere sintetica perché da dire cose ce ne sarebbe per ore, per cui cerco di stare nei tempi a me consentiti in questo momento. Allora, innanzitutto la legge 164 del 1982 è stata una delle prime leggi nazionali che consentiva alle persone trans di, in quel caso lì è giù, è corretto utilizzare il termine transizionare, in quel momento nell'Italia del 1982 in qualche modo era una conquista, perché le persone trans le persone trans che si sottoponevano all'estero, perché in Italia non era possibile, a degli interventi chirurgici, venivano condannate proprio dalla legge in Italia per le operazioni a cui si erano sottoposte. Per cui in quel momento sicuramente in qualche modo andava ad alleggerire la pressione sociale che c'era sulle persone trans. Dopodiché è una legge super problematica, perché è una legge punitiva ha diversi presupposti e sottintesi, che sono: uno è l'irreversibilità del processo, due la certezza del genere, e tre, questo però non è sottinteso, è esplicito nella legge, la tutela del matrimonio eterosessuale. Per cui una persona trans che segue l'iter scansionato dalla legge, in realtà poi la legge non dice esattamente che cosa bisogna fare, è una legge abbastanza enigmatica, e sono dei protocolli che la mettono in pratica. In particolare quello più diffuso in Italia è il protocollo ONIG dell'Osservatorio Nazionale Identità di Genere. Comunque, una persona trans, secondo la legge, deve sostanzialmente assumere i caratteri, utilizzo l'espressione che è cara ai legislatori, del sesso opposto, indipendentemente da quella che sono, insomma, le sue volontà di autodeterminazione su di sé, sul proprio corpo. E per cui per molti anni una persona che è trans, che necessitasse, che avesse desiderio di avere dei documenti che riportano il nome che è comunemente, quotidianamente la persona usa, doveva sottoporsi necessariamente a degli interventi, no? Per persone assegnate femmine alla nascita l'intervento minimo era un'isterectomia, per le persone assegnate maschio una orchiettomia, cioè l'asportazione delle gonadi sostanzialmente, indipendentemente da quelli che fossero, no, i loro desideri rispetto al loro corpo. Perché passi dall'altra parte, se fai questo salto quantico di diventare da maschio a femmina, da femmina a maschio, no, perché appunto la legge sta a garantire la certezza del genere, dobbiamo avere la certezza che tu, i tuoi organi sessuali, i tuoi organi genitali non somiglino a quelli del genere di partenza. E in tutto questo c'è anche un discorso, no, di impedire alle persone trans di procreare, perché se procreano, chissà che mostri vengono a galla con dei genitori così indeterminati dal punto di vista del genere.
Quindi sostanzialmente siamo di fronte da un lato ad una logica pesantemente binaria, giusto o sbagliato, ma purtroppo non si sente molto bene il microfono, provo a cambiare. Allora, una logica pesantemente binaria, una logica che in qualche modo rimanda che è giusto o sbagliato essere tutte femmine e tutti maschi, insomma, per dirla un po' terra terra, e tutta femmina, tutto maschio significa così come è stato codificato da quello che loro ritengono essere una naturalità che in realtà ha tra l'altro non completamente riscontrabile nella realtà dei fatti. Ma detto questo, la logica di fondo è quella binaria: se vuoi essere giusto, se vuoi essere giusta, devi essere o tutto in un modo o tutto in un altro. È così, giusto?
Esattamente. E tra l'altro c'è la richiesta di uniformarsi a archetipi di maschilità e di femminilità che insomma hanno una ragione storica precisa, no? Nel senso, sono quegli archetipi di maschilità e di femminilità che è quella impostazione binaria del patriarcato, no? Per cui poi sostanzialmente nel momento in cui la metto su un piano molto più pratico e un po' meno teorico, le persone trans, quando poi si trovano a fare i loro percorsi di affermazione di genere, si trovano nelle strutture ospedaliere davanti agli specialisti, alle specialiste che dovrebbero, no, consentire loro di procedere, di avere accesso ai farmaci ed eventualmente alle chirurgie, si trovano a dover performare, a dover recitare quel tipo di maschilità, quel tipo di femminilità. Per cui, no, banalmente a persone trans che hanno un'espressione di genere femminile viene chiesto: ma tu non te la metti mai la gonna, no? Oppure ragazzi trans che hanno un'espressione di genere maschile, che magari hanno i capelli lunghi, dice: ma se sei maschio perché c'hai i capelli lunghi, no? Per cui siamo in questa condizione per cui alle persone trans viene richiesta una performance di genere ancora più aderente a quei modelli di quello che viene richiesta alle persone cisgender, no? Perché altrimenti, no, scatta subito il sospetto che tu non sia davvero una persona trans, e in determinati casi, soprattutto in alcune strutture, ti viene impedito di proseguire nel tuo percorso, no? Per cui c'è un giudizio, queste persone che sono lì che dovrebbero consentirci di fare i nostri percorsi, in realtà sono lì a giudicare se siamo abbastanza uomini, abbastanza donne, abbastanza trans da proseguire. Tutto questo è in qualche modo suggerito dai presupposti della legge e il protocollo più utilizzato in Italia, appunto il protocollo ONIG, in realtà dal 2019 è un po' cambiato, è cambiato un pochino in meglio, non è più così binario come era prima, ma è cambiato appunto nel 2019, due anni e mezzo fa, ma nella sua applicazione, visto che poi alla fine sono sostanzialmente le stesse persone che lo applicano, non è cambiato per niente. Per cui questo tipo di racconti, oltre a viverlo sulla nostra pelle, parlo di noi persone che fanno parte di Sei Trans, abbiamo fatto dei questionari, abbiamo raccolto risposte e testimonianze di altre persone trans. Questo tipo di esperienza continua a essere piuttosto comune, no? Di essere sottoposta a giudizio, e per cui no? Sostanzialmente ci viene o consigliato di adeguarci a quel tipo di maschilità e femminilità archetipica e patriarcale, oppure ci viene impedito di proseguire, cioè ci viene sostanzialmente suggerito di non dire se siamo persone non binarie, no? Che non si riconoscono né come maschi né come femmine, o hanno situazioni di fluidità, insomma, poi persona non binaria occupa uno spettro amplissimo di posizionamenti, però sono cose che è meglio tacere se si vuole provare a fare un percorso di affermazione di genere, anche sulle modalità del percorso, no? Quello che ti viene di solito richiesto è di prendere pacchetto completo, per cui tutti i farmaci, tutte le chirurgie, no? Per mettere a posto, per normalizzarti, per somigliare il più possibile a un uomo, per somigliare il più possibile a una donna, così come viene supposto debba essere, no? Perché poi cioè, esistono donne con poco seno, esistono donne con pochi capelli, oppure esistono uomini con poca barba, e parlo di persone cisgender, e insomma possono avere dei disagi nella vita, però tutto sommato.
Io conosco persone cisgender maschi che non gli è mai cresciuto un pelo di barba, se per questo.
Ecco, no, però appunto.
Ci sono mentre persone... ho amiche decisamente pelosone, quindi direi che tanto per restare su questo piano, tutte le persone sono diverse le une dalle altre, lo stereotipo è veramente stereotipo. Tra l'altro che si modifica negli anni, nei secoli, non è sempre stato lo stesso, ecco, questo dimostra la sua variabilità anche all'interno di una logica patriarcale. Se noi immaginiamo l'ideale di mascolinità del Settecento, di femminilità del Settecento, non è comparabile con quello attuale, tanto per fare un esempio banale, ma a me sembra utile per mostrare l'estrema culturalità del modo in cui i corpi vengono percepiti e poi si presentano all'interno della società, anche in ambiti di accettazione culturale della binarietà, che tra l'altro non è sempre scontata neanche quella. Ma per tornare alla dura realtà dei giorni nostri, quindi per fare un'affermazione di genere uno paradossalmente, una persona è obbligata a fingere, a recitare, se non vuole avere troppe rogne da parte di quelli che sono di fatto, come possiamo chiamarlo, un collegio giudicante?
Ma sì, io mi è capitato di utilizzare come paragone la commissione che agli inizi, quando fu istituita la legge per l'obiezione di coscienza alternativa al servizio di leva, no? Dovevi performare il fatto di essere davvero un pacifista secondo le idee che ci avevano in testa un generale, uno psicologo nominato dallo Stato, no? Gente assolutamente all'interno di quel sistema militare, no? Dovevi convincere loro di essere davvero pacifista, di essere davvero obiettore, perché se no ti sbattevano a fare il militare. E il concetto è esattamente lo stesso, per cui devi convincere le persone che sei davvero, no, uomo o donna secondo le idee che c'hanno loro in testa, metterti in quella cornice patologizzante o me meschino che sono nato nel corpo sbagliato, no? E quello che invece politicamente, no, ci rivendichiamo da persone trans e transfemministe è quello di che il genere è una costruzione sociale, che i posizionamenti all'interno del genere sono tanti quante sono le persone, e per cui che non esiste un solo modello di persona trans, ma ci sono tanti modi di essere trans quante sono le persone trans, e che appunto è la gabbia, è il genere, i percorsi di affermazione di genere che facciamo medicalmente assistiti, li facciamo per autodeterminarci, per trovare un minimo di spazio e di riconoscimento in un territorio che è ostile a tutti i posizionamenti, no? Non esplicitamente cisgender.
Ma cosa succede quando ti presentano l'opzione pacchetto completo e qualcuno dice: io quello che tu definisci pacchetto completo non lo voglio acquistare, diciamo così?
in determinati casi alle persone viene in qualche modo sospeso, nel protocollo ONIG prima del 2019 tutto era ordinato secondo alcuni step precisi, per cui 6 mesi di psicoterapia, al termine del quale veniva rilasciata una dichiarazione di una psicologo o psichiatra che diceva che potevi prendere gli ormoni. Un anno di ormoni. Contestualmente a questo anno di ormoni c'era il real life test, cioè dovevi dimostrare di sapertela cavare nei panni del sesso opposto, sempre utilizzando le loro diciture, in società, in pubblico. Dopodiché a quel punto due relazioni congiunte di endocrinologo e psichiatro che ti permettevano di presentarti in tribunale per ottenere i documenti, ottenuti i documenti potevi solo a quel punto chiedere di avere anche delle chirurgie, no? Ora, chiedere solo chirurgie e non farmaci, oppure chiedere un dosaggio minore per quanto riguarda i farmaci, tutte queste cose mettevano fortemente in crisi i professionisti che ci avevi mettono fortemente in crisi i professionisti che c'hai davanti, che spesso, no, dicono: ma allora forse è meglio aspettare, forse non è il caso, no? Perché se o stai a quelle condizioni o insomma non ti è concesso di proseguire. Quindi questa è la situazione. In più c'è il fatto che viviamo in una condizione in cui la sanità è poco garantita per tutte le persone, e per quelle persone che sfuggono in vari modi possibili alle norme di questa società è più difficile l'accesso, per cui siamo in una condizione in cui i centri che si occupano di percorsi di affermazione di genere in tutta Italia sono 14, ce n'è meno di uno per regione, per le persone che vivono in Sardegna la situazione è ancora più drammatica, perché per loro fare un percorso di affermazione di genere in una struttura significa prendere come minimo un aereo o una nave, e per cui, no, c'è tutta anche una questione di classe che si mette di mezzo, e per cui, no, c'è un fortissimo pendolarismo delle persone trans, perché non tutte le regioni sono coperte, e anche perché poi, no, davanti a questa situazione persone che si trovano a essere bocciate dalla commissione sono costrette, se vogliono proseguire e non hanno il denaro per procurarsi i farmaci o le chirurgie all'estero, o sotto banco, insomma i farmaci a volte si riescono a fare dei truschini, no? Se non si è in possesso di questo tipo di possibilità, si è costretto al pendolarismo, per cui spostarsi altrove, no? E per cui di nuovo le questioni di genere sono sempre fortemente interrelate alle questioni di classe. E niente.
È la classica corsa ostacoli dove chi c'ha qualche quattrino riesce a superarli, e chi i quattrini non li ha resta al palo, sostanzialmente.
Assolutamente.
Questo
chi ha qualche migliaio di euro, cioè diverse migliaia di euro da spendere, non sta dietro ai tempi della legge 164. Piglia, va all'estero, fa quello che deve fare e torna. A quel punto, davanti al fatto compiuto, la legge acconsente al cambio anagrafico, no, per normalizzare la situazione. Però appunto si tratta di una ristretta minoranza di persone.
Ma ci sono anche persone che intraprendono questo percorso, gli viene permesso di farlo, ma poi alla fine non gli danno i documenti?
Ci sono bocciature in tribunale, sì. Allora, in tutto questo c'è un grosso problema. La raccolta dei dati su queste questioni, sia dal punto di vista dell'assistenza medica, sia dal punto di vista dell'assistenza legale, non c'è uno studio, non c'è una raccolta dati esaustiva su tutto il territorio nazionale, e questo, no, fa parte anche del quadro di violenza strutturale, no? Nel senso che non c'è un interesse autentico, no? ad avere questo tipo di informazioni. Banalmente, sia noi dal basso di Seitrans, ma anche organi e associazioni più istituzionali hanno provato a chiedere alla sanità piemontese, all'assessorato alla sanità piemontese, quanti sono gli accessi al CIGEM, che è il centro che si occupa di persone trans per Piemonte e Val d'Aosta, quali sono gli accessi annuali, quante sono le persone che hanno avuto accesso nel corso degli ultimi 15 anni, in questi 15 anni in cui è attivo il CIGEM. Questi dati non esistono e non sono reperibili, per cui c'è questa cosa. Tutte le informazioni sono informazioni che dal basso cerchiamo di raccogliere i collettivi, le assemblee, i movimenti che si occupano di queste cose.
Ma il pretesto sarebbe la privacy, quello per il quale non danno nemmeno le statistiche?
Non c'è nessuna risposta, non lo sappiamo perché
non trovano nemmeno una scusa, ho capito.
Nel senso, dire ci sono 10, 100, 1000 persone, non c'è nessuna violazione della privacy, mi sembra. Non ti stiamo chiedendo i nomi. Per cui quello che sappiamo è che esiste una certa percentuale di persone che poi in tribunale, una percentuale credo minoritaria, però appunto i processi sono molto lunghi chi si mette all'interno del percorso dell'iter processuale di solito cerca di avere tutte le carte in regola, perché appunto è talmente lungo, costoso, che si cerca di diminuire al minimo i rischi.
Quindi sostanzialmente, dopo aver fatto tutto questo percorso, la decisione finale spetta a un giudice che valuta sulla base delle relazioni che fanno quelli del CIGEM, immagino.
Esattamente. Tra l'altro c'è anche questa questione esistono in Italia alcuni servizi, diciamo, forniti da associazioni su basi volontaria, semivolontaria, che accompagnano le persone nel percorso. Oppure esistono persone che hanno la disponibilità economica per pagare uno psichiatra privato o un endocrinologo privato, e per cui si presentano con queste relazioni fornite da privati e non dalla sanità pubblica, ma queste relazioni, no, valgono meno sul tavolo del giudice di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, no? Perché dice, ah, ma magari questo è tuo amico e ti ha fatto questo piacere di farti, no, pagando, ti ha fatto questo piacere di farti questa dichiarazione in cui dice che sei davvero una persona trans, però potrebbe essere mendace, no? Come se una persona trans avesse qualche tipo di vantaggio sociale dal fatto di spacciarsi per persona trans, cioè veramente non te ne viene in tasca niente se non una maggiore vivibilità dell'esistenza, ecco. Per cui per tutto il resto accedi a un minor numero di privilegi, c'è un sacco di rogne, per cui non si capisce perché io dovrei andarmi a fare da uno specialista a pagamento una cosa che dice che sono trans se davvero non mi sento una persona trans.
Ad esempio, una persona trans che avesse un lavoro riesce a mantenerlo tanto facilmente nel momento in cui fa la propria affermazione di genere?
anche qui purtroppo non abbiamo dati certi. Quello che sappiamo dalle testimonianze è che un sacco di persone il lavoro, se ce l'avevano, lo perdono, e se non ce l'avevano fanno fatica a trovarne uno nuovo. E nel momento in cui lo mantengono oppure riescono a trovarlo, spesso poi hanno tutta una casistica di disagi dal punto di vista del riconoscimento del genere in cui si sentono, no? Nel senso che fino a quando non c'hai poi i documenti giusti in tasca, è difficile farsi riconoscere nel genere e con il nome che si usa. Adesso ci sono questi dispositivi, no, che vengono incoraggiati, delle carriere alias, che dopodiché, a parte che insomma non esiste il regolamento nazionale, sono fortissimamente osteggiate, in particolar modo nelle scuole, dai vari Provita.
Scusa se ti interrompo, ma siccome sono sicura che ci sono persone che ci ascoltano che non sanno cosa sono le carriere alias.
Sì, hai ragione. Sì, allora, per carriera alias si intende un regolamento interno a un'azienda o un'istituzione che consente a una persona trans che ancora non ha i documenti, i nuovi documenti in tasca, di essere riconosciuta come, no, nel senso, io fino a pochi giorni fa i documenti non ce li avevo, il mio datore di lavoro mi riconosceva con il nome che mi è stato assegnato alla nascita. Con l'istituzione della carriera alias io posso essere riconosciuta col nome che utilizzo nella mia quotidianità, nelle mie relazioni, Filomena, anche se i documenti non ce li ho ancora a posto. Ovviamente si tratta di un tappabuchi ed è una roba, tra l'altro, che poi le aziende, le poche aziende che la usano, le poche istituzioni che la usano, no, si rivendicano, no, e di nuovo cercano di fare profitto sulla pelle delle persone froce. Ma per cui c'è anche questo aspetto problematico. Però il fatto che il problema, cioè, ci interessa poco di avere carriere alias ovunque, ci interessa di più cambiare quella legge, no? E per cui consentire alle persone trans di cambiare i propri documenti con la stessa facilità con cui si può, facilità per modo di dire, però con la stessa facilità con cui si può fare un cambio di residenza. Questa è la questione. Una persona che si chiama Mario decide che vuole chiamarsi Marione, non lo so, può scrivere, fare un investimento di 16 euro di marca da bollo, scrivere al prefetto e ottenere questo cambio anagrafico, così, senza sottoporsi a nessun giudizio. Ma una persona trans che da Carlo diventa Carla, no, ha bisogno invece di tutto quell'apparato. Ha bisogno di psicologo, ha bisogno di endocrinologo che firmano relazioni, ha bisogno di un giudice che autorizzi questo cambio anagrafico. Semplicemente una delle istanze, no? Cioè, allora, l'istanza, per quanto adesso parlo a livello personale, per quanto mi riguarda, l'istanza è l'abbattimento dello Stato, ma fino a quando non riusciamo a toglierci quella roba di mezzo per cui ci abbiamo ancora lo Stato, come minimo vogliamo poter cambiare i nostri documenti con una semplice autocertificazione.
Che sarebbe l'ovvio, nel senso, esatto, che sono io, sei tu e chiunque che decide come volersi chiamare, no? Già abbiamo l'imposizione del nome, del cognome del padre, che sarebbe interessante anche questo, come dire, in qualche modo smontare, demolire, abolire, meglio ancora, no? Ma in più, no, non possiamo decidere come farci chiamare, punto, e che qualcuno lo legga anche sui nostri documenti, visto che siamo obbligati ad andare in giro con dei documenti perché ci sono degli uomini e delle donne armati che spesso ci chiedono di esibirli, perché poi questo è il punto, no? Perché altrimenti, se non ci fosse qualcuno che vuole controllarti fin da quando nasci e ti impone di comunicare all'anagrafe, tutte queste questioni di cui stiamo parlando sarebbero nulla. E invece sono cose pesanti che investono le vite delle persone, proprio perché noi siamo, come dire, schedati, controllati, messi sotto tutela da parte dello Stato da quando nasciamo a quando moriamo. Questo è sostanzialmente il dato di fatto. Non basta essere morti, ci vuole il certificato di morte. Non basta essere nati, ci vuole il certificato di nascita, con tanto di, appunto, attribuzione alla nascita del sesso. E tra l'altro, anche adesso che è consentito non citare il proprio stato sopra i documenti, il sesso invece va comunque indicato. Perché adesso uno può dire, io non so, può dire tranquillamente, una volta dovevi dire che eri nubile, che eri celibe, o che eri sposato, o che eri divorziato, poi hanno introdotto liber, e adesso se vuoi puoi mettere XXX, no? Io ogni volta che cambio la carta d'identità devo fare una lotta, perché in automatico non mi scrivono XXX. Una volta ho fatto incazzare l'impiegata, ma l'ho obbligata a cambiarmela perché mi aveva messo liber, però il sesso invece questo viene comunque indicato. Questo forse potrebbe essere il prossimo passaggio, no? Che non sia più indicato.
Esattamente, uno, e tra l'altro, no, la fatidica casellette MF compaiono su i moduli più insensati, cioè dove veramente stabilire quale sia il mio sesso, il mio genere, è completamente inutile alla funzione, no, di quel foglio, di quel certificato. Dopodiché, appunto, invece vogliono sapere se sei M o se sei F in qualsiasi situazione. Quello che è una delle cose che ci stiamo ponendo, insomma, non soltanto nei Assi Trans, ma in diverse assemblee su tutto il territorio, è appunto questa cosa di far scomparire l'indicazione riguardante il genere dei documenti. Per quanto mi riguarda, io non sono neanche interessata a un terzo genere, cioè semplicemente vorrei che le persone non fossero catalogate in base al loro genere.
Esatto, questo, come dire, aboliamo le catalogazioni, sono loro che creano i binarismi, è la logica patriarcale, ma se uno vuole sfuggire dalla logica patriarcale non ha bisogno di quelle MF. Ma tra l'altro, quello che mi fa specie è che persino in ambiti cui apparentemente potrebbe essere utile indicare il genere, vedi quello medicale, visto alcune diversità nelle patologie, persino nelle sintomatologie tra persone nate maschi e persone nate femmine, e poi diventa ridicolo nel momento in cui si scopre che il dosaggio medio di qualsiasi farmaco, eccetera, o persino la sintomatologia di alcune malattie è tutta stata calcolata sull'essere umano maschile. Solo di recente studi femministi hanno ad esempio scoperto che i sintomi dell'infarto tra gli uomini e le donne sono completamente diversi, e questo porta ad esempio nelle donne a sottovalutare i sintomi che indicano l'infarto, perché non sono quelli che caratterizzano la stessa grave patologia nei maschi. Per non parlare dei dosaggi e di tante altre questioni. Io poi non sono esperta di queste cose, però alcune le conosco, e dico, persino quando potrebbe essere utile in realtà non lo è, perché è tutto comunque calcolato sull'uomo maschio come misura di tutte le cose.
Assolutamente, e se proseguo il tuo ragionamento, no, per quanto riguarda una cosa particolare che succede in ambito sanitario alle persone trans, succede per esempio agli uomini trans, alle persone trans che hanno un'espressione di genere maschile, che nel momento in cui conquistano faticosamente i loro documenti al maschile, perdono per esempio la prevenzione riguardo a pap test, patologie che riguardano l'utero, no? E per cui, no, essendo passate da maschio, si perde traccia del fatto che hanno un determinato tipo di corpo e di organi, e per cui, no, perdono la possibilità di un'assistenza sanitaria degna di questo nome.
E questo significa che, ad esempio, le persone invece nate maschio che diventano vengono riconosciute come femmine, quando compiono 60 anni non gli arrivano più gli esami per i controlli della prostata?
Esattamente, sì. Questa è la situazione. No?
Sì, ho capito. Devi, come dire, il genere è uno, anzi sono due, ma comunque sono determinati. Se stai dentro quella casella ti becchi tutto lo sciroppo previsto per quella casella, se stai dentro un'altra casella cambia la medicina e cambia il modo in cui tu vieni, ma l'importante è che resti ferma alla logica binaria. Noi ti correggiamo perché sei sbagliato, non perché per venire incontro a ti correggiamo, io l'ho usato apposta, perché è come se ci fossero delle persone sbagliate e non ad essere sbagliato il patriarcato e la logica binaria, e questo è molto molto difficile, ma anche da far capire a tante persone comuni, no? Che hanno ancora l'immagine della persona trans come quella intrappolata nel corpo sbagliato. Ecco, credo che questo sia importante da dire a chi ci ascolta, che tanti sono compagni e compagni, ma tanti magari no, e queste cose non sono affatto scontate, almeno per la mia percezione, quando mi capita di parlare in giro con le persone, io penso proprio che non siano per nulla scontate.
No, purtroppo all'interno anche degli ambienti così militanti, di movimento, c'è ancora tantissimo essenzialismo, no? C'è ancora questa idea del genere o del sesso, di sesso e genere come eternamente coincidenti, come di una naturalità, no? Dei ruoli di genere e della performance di genere. Ed è un grosso lavoro da fare all'interno dei movimenti, perché poi no, continuano a crearsi incidenti orribili, perché sostanzialmente talvolta gli spazi di movimento non sono spazi sicuri, non sono spazi accoglienti davvero per le persone trans. Questa cosa purtroppo continua a capitare perché l'ideologia dominante, quella patriarcale, pervade anche i nostri ambienti. Volevo soltanto aggiungere uno, esattamente come dici tu, la logica della legge è quella di normalizzare la situazione, cioè nel senso, no, di mettere a posto, mettere tutto a tacere, per cui riassegnarti all'altra caselletta e togliere i mostri di mezzo. C'è un'altra questione rispetto alla medicina. Nel momento in cui una persona trans che non ha ancora i documenti assume i farmaci pensati, sempre con i loro termini, per il stesso posto, nel momento in cui io utilizzo degli estrogeni e non ho i documenti, questa prescrizione mi può essere fatta soltanto off label, cioè fuori dalle indicazioni del farmaco. Se non c'è un centro preposto, se non ho la possibilità di accedere al centro preposto che mi prescrive, io quei farmaci non c'è nessuna possibilità che me li passi da mutuo, perché sono appunto fuori dalle prescrizioni del farmaco e per cui me li devo pagare.
Sostanzialmente tu non puoi andare dal tuo medico o dalla tua medica di base e dire mi servono questi farmaci se non hai avuto una prescrizione dal CIDIGEM.
Allora, ci vuole una prescrizione dello specialista. Il tuo medico di base, se è una persona gentile, ti può fare la ricetta, ma te la fa su un foglio bianco, non sulla classica ricetta con cui tu puoi andare in farmacia, su un foglio in carta libera, dove c'è scritto off-label, fuori dalle prescrizioni del farmaco, e quei farmaci lì non sono in nessuna maniera mutuabili.
Ho capito, quindi sostanzialmente devi pagare, questo è il problema di fondo.
Esattamente, a meno che appunto non stai all'interno di quei 14 centri presenti in Italia alle loro regole, e allora in determinati casi, non nel 100%, però in una buona percentuale di casi, i farmaci ti vengono passati dalla farmacia ospedaliera, per cui gratuitamente, però soltanto no, rispettando quei passi.
D'accordo. Senti, va bene, è arrivato un messaggio, grande filo, quindi te lo leggo. E poi, bellissima intervista, grazie Filomena, va bene. Non erano domande, però mi sembrava carino leggertele. Comunque, qualcuno che volesse approfondire, leggere, capire, un sito, un libro, un'indicazione?
Allora, di nuovo, qui non è tutto molto frammentario e non esiste, no, l'opera omnia che ci dice tutto. Ci sono diversi collettivi che stanno cominciando a produrre materiale, per cui sicuramente qualche cosa si trova sul blog di Sei Trans, che è seitrans.noblogs.org, e poi c'è un collettivo romano di persone trans e alleate che si chiama Guerriglia Transpoetica, che ha delle pagine social dove insomma produce del materiale interessante. Per quanto riguarda la situazione legislativa, non c'è ancora moltissimo italiana, cioè come funziona il meccanismo della legge sulla vita delle persone trans, non c'è uno studio approfondito. Mi sento un po' in colpa, però io ho provato a raccontare questa cosa nei libri che ho scritto, non volevo fare poi insomma propaganda di me stessa, però questa è una cosa che ho provato a fare, e sono interessanti dal punto di vista storico, no, della lettura delle lotte trans, perché poi la percezione è che ok, adesso sono svegliati, sono tutti trans e sembra che fino a un secondo fa invece le persone trans non esistessero. Ci sono in particolare due libri di Porpora Marcasciano che sono interessanti da questo punto di vista, perché danno un briciolo di inquadramento storico sulla questione, sul fatto che appunto alla legge del 1982 non è stata calata dall'alto, è arrivata perché sotto c'erano delle persone che lottavano e facevano movimento e facevano attivismo. Questa cosa è importantissima. L'altra cosa importante che viene fuori fra le righe dei libri di Porpora è che questa cosa del non binarismo non è un'invenzione dell'ultimo quarto d'ora, ma persone trans non binarie, no? Esistevano già in Italia, esistevano già agli albori della legge, no? Per cui questa è una, secondo me, una cosa importante, no? Dal punto di vista storico, affermare fortissimamente. Dopodiché c'è un libro che in realtà non parla mai di persone trans, ma che secondo me è fondamentale, per mettere in critica il concetto di binarismo che è stato recentemente tradotto in italiano, è Il femminismo è per tutti di Belux, pubblicato da Tamu. Quel libro lì, no, che parla sostanzialmente di donne cisgender, ci dice che un certo tipo di femminismo, no, che poi è quello, l'unico femminismo accettato istituzionalmente, è un femminismo bianco, cisgender, abbiente, privilegiato, e che invece ci sono altri femminismi e con gli altri femminismi partono, no, dalla messa in critica del binarismo. E quello è anche per me è stata una lettura illuminante e fondamentale.
Sì, anche se purtroppo esistono anche femministe lesbiche, trans escludenti ed essenzialiste, quindi il mondo è più complicato, ai noi, e che poi magari si alleano con tendenze primitiviste e altre amenità, ma per questo ci vorrebbe una puntata a parte, credo. Per cui, visto che il tempo è tiranno, io penso che sia volato, perché è stato tutto quanto molto molto interessante. Speriamo di poterti riavere ai microfoni, magari per approfondire ancora. Io nel frattempo ti ringrazio molto e alla prossima.
Grazie a tutti e a tutte, a tutto per l'ascolto, grazie a te per questa telefonata.
Ciao Filomena.
Ciao.